Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui con un nuovo appuntamento per Palla in Tribuna. Prosegue la settimana che porterà il Parma a concludere il suo campionato a Crotone. Ricordiamo, è stata anticipata la partita che si gioca alle 18:15, una partita che non ha molto da dare, se non nulla, anzi, per la classifica, per valutare la stagione dei crociati, che si apprestano poi ad affrontare invece quelli che sono i lavori in corso verso la prossima di stagione, con delle variazioni. Capiremo di quale entità, sia a livello di società, allenatore, giocatore, insomma, ci sono tante voci, ci sono più parti che auspicano interventi di diverso tipo. Noi proveremo a capire se accadrà qualcosa, con l'impressione che possa cambiare qualcosa sul fronte della panchina crociata. C'è una novità che è emersa nelle ultime ore, è una parentesi che apriamo sul caso plusvalenze, perché è stata fissata la data del secondo grado di giudizio e, secondo quanto riferito dall'ANSA, l'appuntamento è per il prossimo 17 maggio alle 10. Il primo grado si era concluso con il proscioglimento di tutti gli 11 club, c'era anche il Parma e 59 dirigenti, ovviamente da parte del Tribunale Nazionale Federale. Questo per quanto riguarda il caso plusvalenze. Parma che invece si allena al centro sportivo di Collecchio, poi ci sarà la partenza nella giornata di dopodomani per Crotone, questa ultima tappa che a livello logistico non è comodissima, ma che poi porterà i crociati, secondo me, ad avviare una settimana importante. Ci potrebbero essere poi novità da subito, forse a inizio della settimana successiva, perché, come era avvenuto un po' l'anno scorso, l'impressione è che poi dopo si voglia fare abbastanza in fretta, perché l'allenatore determina anche le scelte di mercato, quindi è lecito aspettarsi che ci sia una certa urgenza anche da parte della società. L'impressione è che Zanetti sia il più vicino per quanto riguarda la panchina del Parma, ma fino a quando appunto non ci sarà l'annuncio, meglio non sottovalutare altre piste, tra cui quella di Gennaro Gattuso. Il nostro primo ospite, è sempre un piacere averlo qui e sulle nostre frequenze, Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Ciao Paolo.
Ciao Marco e buongiorno agli ascoltatori.
Allora Paolo, va in archivio questo campionato. Leggendo il tuo articolo di ieri sulla Gazzetta, c'è poco da tenere, ma è meglio non dimenticare, insomma, questa stagione, per fare frutto di quello che è successo. Oggi sentivo un po', è un presidente un po' vulcanico, quello della Ternana, che a volte dice anche delle cose un po' fuori luogo, però diceva: con tutto quello che ho speso io ritengo di essere tra i più delusi, perché secondo me dovevo, per quello che ho investito, dovevo essere tra le prime 4-5 almeno nei playoff. Se dice così lui, a Parma cosa bisognerebbe dire?
Sì, vulcanico è un eufemismo, anche perché io sono convinto che il suo allenatore, cioè il nostro ex Cristiano Lucarelli, sia stato il miglior allenatore del campionato quest'anno. Lui e Alvini del Perugia mi sono sembrati quelli che hanno cavato il sangue dalle rape. Stiamo parlando di squadre neopromosse che ci sono ampiamente davanti. Noi siamo retrocessi dalla A, abbiamo investito più del doppio, forse il triplo, e passa di quello che hanno investito loro, e gli siamo di dietro. Quindi appunto quello dovremmo dire noi, ma soprattutto la Ternana ha sempre giocato. Io ricordo quando è venuta, a parte la lezione che ci ha dato all'andata, la prima Resca, il 3-1 che ci ha inflitto all'andata, ma anche al ritorno è venuta qui e giocava in modo molto spregiudicato, anche una formazione piena di giocatori offensivi. Io mi ero meravigliato, dicevo: ma guarda Lucarelli che viene a Parma, sai, noi eravamo, sì, qualche giornata dopo l'arrivo di Iachini, quindi Parma aveva ancora aperto tutte le prospettive. Lui ha giocato proprio a viso aperto, a differenza di tanti altri che sono venuti a fare catenaccio. Lo stesso Alvini, per esempio, col Perugia, si era ben guardato da giocare a viso aperto. E invece Lucarelli, e alla fine, anche se con un po' di fortuna, è stato premiato e ha portato a casa la partita. La Ternana ci ha battuto due volte quest'anno. Quindi adesso Bandecchi poi può dire quello che vuole, ma secondo me la Ternana ha fatto tantissimo. Lui, il presidente, è stato bravo a prendere Donnarumma, a cadere in un attaccante che sembrava in discesa e che invece si è fatto i suoi 14 gol. La cosa secondo me fondamentale, parlando di Ternana, visto che hai accennato la Ternana, è che potrebbe essere un importante bacino per noi e dove andare a far spesa l'anno prossimo.
Io quello che gli gioca a fianco, Partipiro, glielo prenderei, ecco, se dovessi dire un nome su tutti. Lì.
Partipiro, a me piace molto Partipiro, mi piace molto Falletti, che adesso è infortunato, sì, ma che rientrerà, ha avuto un infortunio serio, ma già fuori da un mese e mezzo. e quindi nella prossima stagione sa, dovrebbe essere pronto, e hanno un centrocampista molto forte, scuola Napoli, che è Palumbo,
sì,
che secondo me è stato uno dei top nella nostra categoria come centrocampista, insomma, di interdizione, ma uno che fa anche, sa fare box to box, non segna molto, dire la verità, ma è un giocatore, insomma, importante negli equilibri di una squadra. Poi a diversi altri, perché c'è un centrale come Sorensen, che non è più giovane, è esperto, ma è molto valido, ha fatto bene il portiere Iannarilli, insomma, hanno avuto delle performance importanti a livello anche di singoli, e questo secondo me, dopo che l'anno scorso ha stravinto la C1 e ha preso l'altro giorno il premio la panchina d'oro votato dai suoi colleghi, fa di Cristiano Lucarelli un allenatore di cui tener conto, cioè quest'anno, insomma, si è comportato benissimo.
Chissà, perché il fratello è già qui, anche se, insomma, non lo vediamo tantissimo ultimamente, che non sia un profilo su cui ragionare, anche se secondo me qualche discorso si è già fatto con altri.
Sì, no, allora, si tratta di capire, tu hai un contratto con Iachini che è avanti ancora un anno, se hai intenzione di proseguire con lui, cosa che in questo momento anche a me sembra un po' lontana, cercando di percepire le intenzioni di Kraus. E se vai avanti con lui, allora è un discorso, ti devi appoggiare a lui e sentire anche le sue esigenze e tutto. Poi, se invece decidi che Iachini non è andato bene, perché lo dicono i numeri, onestamente, se ti affidi ai numeri come questa proprietà ha spesso fatto in questo periodo, ha fatto una media punti più bassa di Maresca, a questo punto il verdetto è ineluttabile, e in quel caso ci sono tanti allenatori, poi puoi decidere cosa andare a pescare. Io sento parlare di Gattuso, chapeau, per me è molto bravo Gattuso. Dopo puoi prendere un allenatore più di categoria, a questo punto allora potrebbe entrare in ballo anche un Cristiano Lucarelli, lo stesso Alvini, cioè gente che ha dimostrato in un anno o due di saperci stare in questo campionato, di sapere lavorare sugli, studiare gli avversari e anche esaltare le caratteristiche dei propri giocatori, perché è un po' anche quello che devi vedere, no? Quello che è mancato al Parma in questi anni, soprattutto dal punto di vista della proprietà, è la valorizzazione dei giocatori, perché qui si sono tutti deprezzati invece che apprezzarsi come valore economico. Ecco, questo è un po' il meccanismo che non, al di là dei risultati, che non ha funzionato.
E chissà che anche un anno in B non abbia aiutato anche a conoscere un po' di più i singoli, ne abbiamo citati alcuni. L'impressione è che questi allenatori, i singoli della B, li conoscano anche, che può essere un valore aggiunto per il mercato soprattutto.
Ma allora, i singoli della B è un po' come scrivo oggi, la campagna che ha fatto il Monza, no? Il Monza l'anno scorso ha perso la semifinale playoff contro il Cittadella, quindi una nemesi, perché la squadra che aveva speso di più ha perso contro la squadra che aveva speso di meno lo scorso anno. È stata una lezione che Galliani deve aver appreso, perché tagliati Balotelli, Boateng e compagnia bella, è andato a prendere alcuni dei prospetti migliori che erano emersi dalla passata Serie B, e sto parlando di Ciurria che giocava nel Pordenone, di Valotti che giocava nella Spal, di Mazzitelli che era al Pisa, di Brescianini che era all'Entella, insomma giocatori da B, validi giocatori da B. E Ciurria l'abbiamo visto che ha cambiato la partita, per esempio la partita di ritorno Monza-Parma l'ha cambiata l'ingresso di Ciurria. Valotti è un centrocampista che ha fatto 10 gol di cui 4 su rigore, ma centrocampista che fa 10 gol.
Il girone di ritorno di Valotti è importantissimo.
È qualcosa di cui tenere conto. Poi noi lo sappiamo bene, perché con la Spal ha sempre fatto gol. E quindi è un nome che già sul nostro taccuino doveva esserci. Anzi, mi risulta anche che interessasse a Carli e compagnia bella all'epoca. Dopo poi anche lì i discorsi a fare sarebbero tanti su come vanno le cose di mercato, no? Perché chi decide chi decide cosa chi acquistare, chi no, le cose così. Però la Serie B, io proprio nei prossimi giorni farò un po' una lista della spesa per andare a fiore da fiore a scegliere dalle varie, da tutte le 20 squadre, quali potrebbero essere i giocatori emergenti che possono fare al caso del Parma. Per esempio mi viene in mente un nome, no? Un nome, il caso del Cosenza. Il Cosenza retrocede,
sì,
ma questo giocatore che ha un cambio di passo, che è un po' quello che ha mancato a noi, soprattutto dopo che abbiamo ceduto Michele a gennaio.
Sì.
Cioè, se tu pensi a Strefezza, che Strefezza per me è stato il crack della stagione.
Sì. Lui giocherà in A comunque.
Più di coda è Strefezza. Sì. Strefezza giocava nella Spal e ha fatto la fortuna del Lecce, perché lui ha fatto gli stessi gol di Vasquez, ma di fianco a uno che ha fatto 20 gol, con alcuni diversi suoi assist. Quindi andare a pescare potrebbe essere il partipilo, come dicevi tu prima, no? Il prossimo Strefezza, perché anche il partipilo era degli assist. Cioè, allora, quando io parlo di umiltà con cui affrontare il campionato, parlo di queste cose, cioè parlo di avere la conoscenza di quei giocatori che a questo livello danno il massimo, perché poi Code in Serie A non ci andrà, secondo me non ci andrà, Coda vorrebbe già andare via dal Lecce, perché sa che in Serie A gioca due partite, fa come forte a Venezia l'anno scorso.
Sì.
Forte con i suoi gol ha portato il Venezia in Serie A, ma poi dopo l'anno non giocava più. Ed arrivo, è tornato in B. Questi giocatori vanno a cercare le realtà danarose nella Serie B. È il vecchio Caccioli, te lo ricordi Caccioli, no?
Sì.
Diceva
sì,
sempre la Serie D e poi invece di andare in C tornava in D in squadre che avevano la liquidità.
Ma quella è l'umiltà di conoscere i propri pregi e i propri difetti, credo.
Ci sono attaccanti che sono proprio tarati per questa categoria. Coda è uno di quelli, diciamo, forse lo stesso Forte che è tornato al Benevento si è sentito un attaccante del genere. Ma pensa a Ceravolo. Ceravolo è uno che in B ha spesso fatto la differenza, nel momento in cui ci siamo affacciati alla Serie A non si poteva più vedere in campo. C'è quella categoria che, non so, la Ternana oltre a Donnarumma ha anche Pettinari. Sono attaccanti di quel tipo lì. Allora, se tu pensi di poterti avvalere di questi attaccanti, conto, poi non puoi dire niente a chi ha preso Simi, perché Simi gol li ha fatti in A e in B.
Certo.
E quindi se ci si è passito in mano, non posso dare colpe a chi lo ha ingaggiato.
È stato contagiato dal clima. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive, a me piace molto Cambiaghi, che secondo me è un altro che ha fatto bene.
Assolutamente, anche a me. È un attaccante molto forte, non ha tanti gol nelle sue corde, però è tecnico, è rapido ed è scuola Atalanta. Il fatto di essere scuola Atalanta è sempre una bella lettera di raccomandazione.
Allora, c'è un ascoltatore, notizia di servizio, la comunico a Simonetta dall'altra parte del vetro. Si sente male, sistemate la trasmissione, quindi chiedo conferma, però proviamo a vedere. Chiedo all'ascoltatore di essere un po' più esplicito, così riusciamo anche a metterci mano, almeno proviamo, ecco. Questo è, allora, questo è un messaggio di Monica. Caro Paolo, la cosa più importante è sapere chi compra, perché se i direttori sportivi portano i giocatori di categoria e la presidenza dice no, puoi avere anche il più grande del mondo, c'è poco da fare. Questo è un tema che abbiamo toccato, si è toccato tanto.
Sì, è quello che ti dicevo a proposito di Valotti, per esempio. Può darsi che a volte sia andata veramente così.
Invece, Paolo, ti chiedo un altro discorso, un commento. Abbiamo citato qualche nome di allenatore, si parla molto di Zanetti anche, insomma. Come la vedi questa ipotesi? Chiedo un commento nell'eventualità fosse lui il designato.
Ma guarda, sono parole lento secondo me queste. Perché? Perché un allenatore deve essere bravo ed efficace nel contesto in cui viene inserito. Cioè, il passato conta fino lì. Perché, guarda, prendi Iachini. Io quando è arrivato Iachini, ti dico onestamente, io pensavo di andare in Serie A diretto,
sì.
Ma non perché fossi particolarmente ottimista, che non lo sono mai oggettivamente, ma perché era novembre e dicevo, abbiamo una squadra di un certo tipo, la possibilità di fare un altro mercato, un allenatore che in B ha vinto 4 campionati e che fa della praticità il suo credo, e beh, abbiamo rinunciato magari ai fronzoli del gioco che ci potevano essere con Maresca, vorrà dire che magari ci divertiremo meno sul piano della spettacolarità delle trame offensive, ma andremo in Serie A comunque, e questo è già positivo. Ma non ci siamo neanche andati vicini, ma neanche per sbaglio. A questo punto è difficile anche fare previsioni. Quindi Zanetti sicuramente è un allenatore preparato, l'anno scorso a Venezia ha fatto una stagione oltre i suoi limiti, quest'anno qualcosa ha fatto vedere, qualcosa no, perché secondo me quest'anno ha insistito un po' troppo sul continuare a giocare a tutti i costi, perché lì ti devi adeguare, cioè,
sì.
Certi tipi di cose le puoi fare con dei giocatori di un certo tipo, se i giocatori non sono di quel tipo è inutile che insisti a volerli fare dei gesti eccessivamente tecnici come il controllo palla e la gestione del gioco sotto pressione, perché gli avversari ti pressano quando tu non hai né la freddezza né le doti tecniche per farlo. Allora, in certi casi al Venezia è successo questo, e non solo al Venezia, in altre realtà. Il vecchio Castori, il Salernitana, che pure è stato esonerato, non andava male, mica aveva quelle idee lì. Lui, a parte che la palla la faceva calciare lunga, e andiamo alla battaglia là davanti e ci teniamo un po' più lontani dall'area. Dopo, cioè, giudicare un allenatore bisogna vedere come si comporta con la rosa che ha a disposizione.
Che questo
quanto
è un grosso punto.
Incidere sugli acquisti, che non sempre accade, perché magari ti chiedono 2 o 3 nomi, ne arrivano altri 2 o 3, e quindi tu devi essere bravo ed elastico, no? Insomma, le doti del allenatore sono quelli lì: l'equilibrio, la razionalità e l'elasticità, anche secondo me, cioè capacità di adattarsi alle situazioni e alle contrarie degli avversari.
Allora, qui intanto un altro suggerimento piace agli ascoltatori, non c'è niente da fare. Fare i nomi, ci suggeriscono Di Chiara come terzino, altro giocatore di categoria. Che...
Ma allora sì, no, come terzini Mancini sicuramente, Di Chiara, che poi tra l'altro può fare un po' come
il suo mondo.
Sì, no, beh, come Alberto, sì, no, ma può giocare anche centrale. e quindi a tre può giocare anche a sinistra. Allora, stavo pensando di Marco dell'Inter, che gioca un po' così anche lui, no?
Sì,
anche
sì,
c'è un altro
sì.
fisico. Sì, di Chiara c'è delle situazioni più esperti. Ecco, ci può essere una via di mezzo. Questo è già un giocatore anche abbastanza avanti con gli anni. Ci può essere una via di mezzo tra la volontà di Kraus di puntare sui giovani, magari un po' meno giovani, nemmeno così stagionati, ma c'è qualcosa da andare. E poi bisogna vedere anche se ci torna dietro Pezzella, perché se Pezzella l'Atalanta non dovesse riscattare in Serie B, è un signor terzino.
Io mi chiedevo, Paolo, però, dato che arriveranno indietro tanti giocatori, alcuni ingombranti anche come ingaggio. Nella pratica, visto che si è fatto così tanta fatica a sistemare, a rescindere, a piazzare i giocatori quest'anno che erano meno, visto che l'anno prossimo c'è questa regola che limita i prestiti, come farà il Parma a venirci fuori? Secondo me questo, dopo la scelta del tecnico, nella costruzione della rosa è una situazione veramente, veramente complicata.
Ma scusa, io Marco sono d'accordo fino a mezzogiorno, nel senso che nella peggiore delle ipotesi Kraus farà come ha fatto l'anno scorso di sua spontanea iniziativa, cioè farà un recinto, ci metterà i Raietti e li farà allenare con uno staff a parte. Evidentemente se l'anno scorso ha tenuto dei giocatori che da soli mettevano insieme il monte ingaggi del Cittadella, li abbiamo tenuti per un intero girone ad allenarsi su un campo a parte, vorrà dire che l'anno prossimo...
Siamo in due campi l'anno prossimo.
voglio stare a far nome, vuol dire che l'anno prossimo avremo un più nutrito gruppo di giocatori che si allenano a parte, oppure magari terremo qualcuno in lista per l'eventualità ci fosse la possibilità, che mi risulta che quando Iachini è arrivato abbia subito cercato di coinvolgere Jacopponi, ma non era possibile farlo perché bisogna aspettare a dicembre, oppure degli infortuni seri certificati dai medici per poter rimettere in lista un giocatore che era fuori lista. E quindi se Kraus ha la disponibilità economica e non bada a spese, questo non sarà un problema nostro. L'importante sarà la rosa effettiva che l'allenatore avrà a disposizione. Quelli che lui non vorrà, o li cede alle migliori condizioni possibili o li terrà a parte.
Qualcuno, secondo te, dei rientri, al di là dell'individualità, secondo te è rimpiegabile, è ricoinvolgibile in questo progetto?
Altro che, avrei anche un nome provocatorio da fare, ma per me è rimpiegabile sempre. Per me è il numero uno. Perché se Buffon salta 10-12 partite all'anno, ci siamo già capiti. Turk è un ragazzino molto giovane, Colombi anche lui fisicamente, quindi per me sempre, al di là dell'ingaggio e del fatto che già in Manavio quest'anno era il portiere più costoso della Serie B, ma per me sempre, se giocasse titolare sarebbe anche il portiere più forte della Serie B quest'anno, ma per dirti proprio il più provocatorio tra i nomi che potiamo fare, no? Perché Kuzka chiaramente, non so se la Serie B a livello proprio mentale, atteggiamento, potrebbe essere il top, vedo meglio allora Brugman, casomai, che però dobbiamo ricordarci quest'anno ha giocato in Serie B in Spagna, quindi è vero, cioè non è andato a giocare a grandi livelli, cioè allora dico piuttosto Kurtic che ha giocato nel PAOK o Cornelius che non è più nostro chiaramente, però ha giocato ad altri livelli.
Sì.
Il prestito di Kurtic comunque è biennale, quindi Kurtic non rientra nell'otto di quelli che dovranno tornare.
Invece ti chiedo una cosa, Paolo, prima di lasciarci, ormai siamo quasi arrivati alla fine del nostro appuntamento, ti aspetti di vedere ancora i primavera convocati con la prima squadra? Io mi aspetto un ragionamento anche su Bernabé a questo punto della stagione, sempre che si vada d'accordo col suo agente e lo si convinca, però in questo momento sarebbe importante anche magari non farlo partire titolare, ma un giocatore che ti può risolvere queste gare di eliminazione diretta.
No, scusa, non ti seguo. Bernabé per la primavera dici?
Sì, oltre, io mi immagino che Turk, Circati e Bonni, anche se alla primavera ha dato poco.
Lì confesso di non essere ferratissimo, ma credo di ricordare che c'è un regolamento per cui questi fuori quota potevano essere impiegati fino a 2 o 3 giornate dalla fine della regular season. Dopodiché non so se possono essere utilizzati, ho forti dubbi, mi pareva di aver capito che non lo potessero più essere. Quindi ci sarebbe Bonni, che però finora quando è andato in primavera non ha costituito assolutamente un rinforzo. Valenti infatti non è più andato, proprio per lo stesso motivo, perché siamo 98, era fuori quota. E quindi secondo me il discorso di Bernabé non è praticabile per la primavera. La speranza è che la primavera, magari con ovviamente Circati, Schitz, questi sì che magari con il suo Turk, questi giocatori che sono in età per giocarci possa far strada, perché sarebbe davvero un peccato aver buttato via un campionato del genere senza aver dato poi, perché è stato positivo che ci abbiano giocato soprattutto Circati e lo stesso Tour, che ha fatto un'esperienza preziosissima, però alla fine della fiera la prima squadra non abbia risolto niente, insomma, perché adesso la questione arrivi 12esimo, arrivi 14esimo, non si scappa. E quindi invece poter fare la primavera un anno prossimo per testare in maniera molto più competitiva i tuoi giovani sarebbe stato importante, ed è un peccato se dovesse sfuggire, anche perché adesso francamente è abbastanza dura, perché insomma arrivarci in fondo a questi playoff non è facile.
Io ringrazio tanto Paolo Grossi, e visto che insomma le pagelle sono di sua competenza sulla Gazzetta di Parma, ti chiedo un voto definitivo alla stagione del Parma.
Ah beh, questa stagione attuale del Parma globalmente il voto è 4.
Pensavo peggio.
Beh, sai, io sono molto stretto. Centellino gli 8, centellino anche i 3. 4 per me è quasi... Cioè, ti devi fare spella nel primo tempo per meno di 4. Il mio metro è così.
Paolo, grazie come sempre per essere stato con noi.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, ciao. Allora, intanto tanti ascoltatori ci danno informazioni di servizio sulla... sulla trasmissione c'è un miglioramento, però, quindi ci segnalano che anche lo streaming da qualche minuto è migliorato, quindi bene, grazie per aver partecipato. Ho un sacco di messaggi e allora devo fare qualche passo indietro per recuperarli, però abbiamo fatto questa chiacchierata con Paolo che è sempre estremamente gradevole. Questo è Angelo Manfredini: sono giorni che cerco le parole per dire cosa ho provato in questo campionato, ma non mi vengono quelle giuste, ne pronuncio solo due: grandi delusioni. Detto questo, auguro una buona estate a tutti da parte mia e del centro di coordinamento Parma Clubs. Speriamo nel prossimo. Grazie Angelo. Magari ti chiamiamo, però poi nei prossimi giorni. Buon pomeriggio, il mio mister preferito per il nostro Parma è Cristiano Lucarelli, scrive Vito, vincitore della panchina d'oro, credo sia il profilo ideale, tra l'altro conoscitore del nostro ambiente al di là del fratello, scrive il fratello Alessandro. Questo è Vito, è uno spunto interessante questo secondo me. Poi andiamo ad altri messaggi. No, Di Chiara non è figlio di Alberto Di Chiara, ci chiede questo ascoltatore, e rispondo già direttamente. Si può prendere qualsiasi allenatore, ma senza una società forte con scelte giuste non vai da nessuna parte. Roberto, che controfirmo. Poi c'è un ascoltatore che scrive: pare che Sepe non ritorni, mette delle faccine. Paolo ci ha provocato prima, se tornasse Sepe, perché Buffon tra l'altro è già fuori e quindi non gioca la prossima. C'è ovviamente il grande rispetto, l'ammirazione per Gigi Buffon, però per un campionato ad altissimi livelli Parma avrebbe giocato la parte finale di stagione con Turchi in porta, anche i playoff, che è un ragazzo promettentissimo, però effettivamente un ragionamento si può fare sul parco portieri, dove credo che sia destinato ad essere tagliato Colombi, però non lo so. Allora, dicendo sempre il nostro Paolo ha perso ogni credibilità, e poi ridiamo al messaggio con Lorenzo: se torna Sepe cambio squadra addirittura, scrive questo ascoltatore, visto che la provocazione ha trovato del terreno fertile. Adesso facciamo così, ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco che c'è Marco Bernardini, abbiamo ancora tanto da dire.
Palla in tribuna.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto. Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andava. Am fagnir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora torno al messaggio del nostro ascoltatore che prima ha scritto: se torna Sepe cambio squadra, poi mi ha scritto: no scherzo, con una faccina che ride, adesso però anche no, ci ha scritto, ha puntualizzato. Salutiamo il nostro amico Luca, come sempre, che ci scrive e qualche altro messaggio. Ieri a Cibus, Luca che ha visto Jacobs e De Salu insieme ieri a Cibus, sì, c'era Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri. Abbiamo un altro ospite adesso che è Marco Bernardini. Ciao Marco!
Ciao, buon pomeriggio a te Marco e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Lo sai che ho bisogno di una mano anche per tenere d'occhio cosa succede nel calcio dilettantistico, perché è un mercoledì caldissimo oggi.
Assolutamente sì, perché alle ore 15, andando in ordine di categoria, il Borgo San Donino farà visita al Forlì per consolidare il piazzamento play-out e cercare la terza vittoria consecutiva. Le prime due hanno permesso ai ragazzi di Nicolini di abbandonare le ultime due piazze e di tornare in piena corsa per la salvezza, non diretta ma attraverso appunto l'appendice degli spareggi post-season. È chiaro che è una posizione che andrà difesa nelle ultime quattro giornate di campionato, che saranno assolutamente caldissime e decisive per il Borgo. E poi il Salso in eccellenza gioca la prima delle due finali, quella, se mi passate il termine, forse un po' meno prestigiosa, ma insomma pur di trofeo si tratta, perché è la prima edizione della Coppa Italia. Maurizio Minetti giocherà alle ore 20 a Rubiera contro la Libertas Castel San Pietro, formazione che milita in promozione e che appunto ha saputo anche lei guadagnarsi l'accesso all'atto conclusivo, e quindi una finale che potrà dare il primo trofeo al Salso in attesa dell'appuntamento clou dell'anno, che è invece in programma il 14 maggio a Rieti con la finale della Coppa Italia dilettanti contro il Barletta.
E lì seguiamo anche cosa fa il Barletta, perché se poi
sì, chiaramente il Salso potrebbe festeggiare in anticipo qualora il Barletta l'8 di maggio dovesse battere il Martina Franca nello spareggio tra le due prime classificate dell'eccellenza pugliese. È chiaro che al momento è una finale che vale tanto, potrebbe avere magari leggermente meno pathos qualora il Barletta vincesse già sabato, ma sarebbe in ogni modo una grande festa, perché vorrebbe comunque dire il Salso promosso in Serie D, e sarebbe davvero assolutamente un evento storico, credo inaspettato, alla vigilia di questa stagione.
Senti Marco, invece abbiamo parlato un po', vedi, a proposito di, apriamo il capitolo un po' calcio estero, ma lo vediamo un po' con la nostra ottica, a chi piacciono gli altri sport, stasera c'è Real Madrid Manchester City. A proposito di estero, su forzaparma.it c'è una riflessione un po' sui giocatori che sono via da Parma, che sono stati piazzati qua e là. C'è chi ha fatto bene, c'è chi ha fatto meno bene. Prima parlavamo con Paolo Grossi, ha lanciato una provocazione, fa: io valuterei anche Sepe tra quelli che devono rientrare, perché...
Sì, lì comincia a essere un discorso un po' più complesso, anche perché probabilmente il ruolo della porta è uno dei pochi che in questo momento sembra essere già abbastanza al sicuro in casa Parma, perché c'è stato appunto il rinnovo di Gigi Buffon, che qualche ora fa ha ribadito di aver fatto la scelta giusta e la sua voglia di riportare il Parma dove merita la prossima stagione.
C'è, però Marco, ti interrompo su questo. Sì. Buffon negli ultimi tre mesi di partite ne ha giocate poche.
Sì, infatti questo è un altro, infatti in questo caso poi subentra un altro discorso su quale possa essere il futuro ideale per Martin Turk. Io credo che la società stia già facendo queste valutazioni, capire se Turk possa essere ideale come vice Buffon, quindi farà tutti gli effetti da vice, con possibilità però di giocare parecchie partite come è avvenuto negli ultimi mesi, o al contrario poi fa anche un pochino per svezzarlo, per crescerle, magari trovare una soluzione in prestito, anche se capiamo non sia semplicissimo, e mandarlo a giocare. Devi anche trovare la società disposta poi a prenderlo, tra virgolette, sapendo di poi perderlo a fine stagione, e che lo faccia giocare parecchie partite. Ecco. E quindi c'è questa valutazione da fare. Un dualismo Buffon Sepp al momento la vedo abbastanza remota come opzione, però ad oggi è tutto possibile, perché sappiamo che Sepp c'è un obbligo di riscatto in caso di salvezza. La Salernitana sta facendo una grandissima rimonta, ma è una salvezza ancora tutta evidentemente da conquistare. Molto passerà, credo, dai due spareggi tra virgolette con Venezia e Cagliari dei prossimi giorni, però indubbiamente c'è la possibilità concreta che Sepp, come molti altri, possa tornare a Parma alla fine di questo campionato.
Eh sì, poi la lista è davvero lunga, ecco. Io chiedo anche a te, insomma, chi tra quelli che sono obbligati a rientrare, perché qualcuno può essere riscattato, se non sbaglio ad esempio Brugman potrebbe essere riscattato dal Real Oviedo, e Grassi, ci sono delle condizioni che in caso di salvezza potrebbero verificarsi. Ecco, ti chiedo invece chi terresti qui senza dubbi, sembra che questo rappresenta anche un piccolo passo indietro, rappresenterebbe da parte della società, perché chi è andato sapendo anche che qui sarebbe finito fuori rosa.
Sì, sì, assolutamente. Guarda, così, su due piedi, io ti direi che valuterei attentamente la posizione di giocatori come Mihaila e Grassi. Mihaila ha fatto molta fatica a Bergamo, non ha praticamente mai giocato, è un patrimonio importante per il Parma potrebbe farne un fulcro centrale nell'anno che deve essere della risalita, molto dipende anche dalla scelta dell'allenatore, perché poi chiaramente devono incastrarsi anche moduli e condizioni giuste per far sì che Mihaila, così come lo stesso Mann, possano rendere al meglio, e probabilmente aggiungerei Grassi, perché è un giocatore comunque quest'anno, se davvero il Cagliari non dovesse salvarsi, è un giocatore che a centrocampo farebbe comodo. Mi ha sempre detto che il centrocampo del Parma è stato sicuramente quest'anno il tallone d'Achille, sperando che sia il Grassi che a livello di minutaggio garantisca quanto ha saputo fare quest'anno in Sardegna.
Sta giocando, che... la cosa incredibile è che vanno
sì,
nel Parma.
Tanto, Mazzarri gli ha dato una fiducia illimitata e al di là della stagione non eccessa della squadra sarda, Grassi come rendimento in sé non ha assolutamente fatto male, è stato molto più utile ad esempio lui di un Kevin Strootman che a inizio stagione magari si presentava con ben altre aspettative rispetto a Grassi, e quindi io valuterei il discorso di Grassi perché è un giocatore giovane in cerca di rilancio, non credo che abbia chissà quale mercato in Serie A e potrebbe essere ideale per il rilancio. Poi ci sono altri giocatori sempre in quel ruolo che potrebbero rientrare come Hernani e altri, però in questo momento probabilmente due nomi su cui mi sento di dire che potrebbero far comodo al Parma e dal punto di vista tattico e dal punto di vista anche in ottica futura, ti direi appunto Grassi e Mihaila.
Adesso Davidone ci scrive: riprovare con Caramò sulla fascia.
Caramò ha fatto molta fatica a Parma, non ha praticamente mai convinto, diventa un giocatore anche difficile da tenere in Serie B, e vai lo stesso corso per Pezzella, perché chiaramente guardando anche i ruoli del Parma non è che a sinistra abbia chissà quali alternative, però penso che per il percorso che sta facendo anche Pezzella sia un giocatore destinato a trovare comunque una sistemazione in Serie A e potrebbe fruttare anche qualcosina al Parma in termini di guadagni economici.
Assolutamente. Poi vabbè, c'è Dermacu ad esempio, ma su Dermacu non ho presentissimo in questo momento com'è il cartellino, ecco. Però
lui ha avuto anche qualche problematica fisica, un giocatore che sì, probabilmente può fare comodo, ma io onestamente in difesa cercherei un profilo diverso, ecco, una chioccia alla Danilo, mettiamola così, magari con qualche anno in meno, e farei comunque dare fiducia ai vari Del Prato, Cercati, probabilmente Cobaucci, ma credo che in difesa ci sia comunque gente su cui poter valutare e impostare il futuro, senza dimenticare appunto anche Balog e Dirks, probabilmente uno dei due lo manderà in prestito a giocare, però direi che a livello numerico in difesa il Parma sa anche già da chi ripartire.
Il tutto naturalmente con l'incognita dell'allenatore. Se tu avessi la bacchetta magica, ovviamente non ti chiedo di nominarmi Ancelotti, Guardiola, Klopp, ma nemmeno allenatore di primissima fascia in Italia, però quale sarebbe il profilo che ti intrigherebbe di più per dargli in mano il Parma?
Guarda, io onestamente, forse se ne era parlato anche nella scorsa stagione, ma a me un profilo come Ivan Juric piacerebbe tanto, ecco, un allenatore veramente di polso, che probabilmente è quello che al Parma servirebbe, insomma, chiaramente è fantacalcio al momento, però insomma, un allenatore come Ivan Juric la affiderei volentieri la ripartenza del Parma, perché insomma è un allenatore che negli ultimi anni credo abbia sempre raggiunto i propri obiettivi, forse è il primo allenatore che non ha fatto soffrire il Torino fino alle ultime quattro giornate di campionato, ha fatto un miracolo a Verona, poi ripetuto quest'anno da Igor Tudor, che insomma fa capire che probabilmente c'era anche qualcosa di Juric, cioè qualche scoria positiva lasciata da Juric,
diciamo,
è stata anche nella...
che vuoi uno più sul sergente che sulla
sì un po' più sul sergente, direi di sì, che comunque negli ultimi anni ha portato dei risultati, ecco, chiaramente abbinare risultati, perché anche adesso magari va molto di moda Davide Nicola, no, come nome Davide Nicola magari lo vedo più adatto a un cambiato diverso, no, improntato più sulla sofferenza, rimotivando il gruppo, ma il Parma probabilmente ha proprio bisogno di un sergente fin dall'inizio stagione, ecco.
Allora qua ci scrive Davidone invece, vabbè, Juric è troppo difficile, ma era una delle premesse naturalmente.
Sì, assolutamente, la chiariamo.
Bravo quello del Sud Tirol, ci scrive che...
Javorcic, guarda, Javorcic mi ha stupito, 9 gol presi in un campionato, direi che ha messo il lucchetto alla porta del Sud Tirol, un attore che già l'anno scorso ha fatto molto bene. Io credo che Javorcic e Diana sono forse i due prospetti più emergenti della Serie C, e non da quest'anno, perché avevano già fatto bene anche nelle passate stagioni. È chiaro che sì, in questo caso tutta con tutte le incognite che ne conseguono. Io personalmente eviterei di ripetere l'esperimento Maresca, passami in termini, cioè un allenatore che ha la prima esperienza in Serie B, che si ritrova in una piazza come Parma, quasi obbligato, no, a vincere o comunque a fare bene, quindi andrei tra virgolette su un usato sicuro o su un allenatore che ha già fatto vedere qualcosa di interessante nel campionato cadetto.
Marco, grazie come sempre per essere stato con noi. Marco Bernardini.
Grazie a te, buon lavoro.
Ciao, ciao. E insomma, quando c'è da fare dei nomi, i nostri ascoltatori poi sono, oltre che preparati, perché tanti ne sanno molto più di noi, però sono, è lo stimolo, insomma. Chiedo anche a voi se avete nomi, tra l'altro uno dei libri, ma poi ne parliamo col prossimo, se c'è anche De Zerbi, è libero. È una
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Siamo qui. Oggi le strumentazioni si stanno un po' ribellando a quello che diciamo. Siete che diciamo anche qualche sciocchezza, non lo so. Però oggi abbiamo contro le macchine una sfida, però ci arriviamo in fondo alla puntata. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo anche fatto delle ipotesi un po' strampalate, però vedo che comunque ci state scrivendo sempre al 333-9200-170, parlando del Parma, ormai del suo futuro, perché il suo presente sinceramente ha poco da dire, comunque sarebbe un... Iniziamo con i votacci, con le critiche a tutti, senza risparmiare nessuno, a partire dalla società che veramente di scelte in questi due anni ne ha azzeccate poche, se non praticamente nessuna. E adesso proviamo a capire cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. Abbiamo un altro ospite che vi aspetta domani con Calcio e Calcio, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora Luca, cosa possiamo dire? Che allora, qua stiamo facendo... scrivere tanti ascoltatori da casa su delle ipotesi per giocatori, sono molto preparati. Tra l'altro ti chiedo così, pronti a bruciapelo, tre giocatori che hai visto giocare quest'anno che ti piacerebbero nel Parma dell'anno prossimo?
Tramoni e Proia del Brescia e...
visto come è pronto
Proia
lui
del Brescia e di Chiara della Regina,
che ha scritto un ascoltatore, vedi, quindi siete, abbiamo già due voti, però stiamo giocando un po' a fare il mercato come se fosse il fantacalcio, ma d'altra parte quest'anno il mercato del Parma praticamente l'ha fatto come il fantacalcio, prendendo, pescando praticamente sempre male, però questo è, insomma, stiamo scherzando naturalmente noi.
Certo.
Luca, cosa può succedere secondo te dopo il fischio di finale di Crotone-Parma? Quanto tempo impiegherà la società ad annunciare il nuovo allenatore?
Beh, l'allenatore non arriverà subito, ma arriverà dopo non molto tempo. Io credo che ci sono circa, secondo me sono quattro i candidati alla panchina del Parma, 4-5. E la società sta scegliendo tra questi 4-5 candidati e penso che nel giro di una decina di giorni arriverà il nuovo allenatore, anche perché insomma... Da questo punto di vista le idee le hanno, credo, abbastanza chiare sugli allenatori. Certo, devono scegliere tra questi 4-5, ma non credo sia una rosa molto più ampia.
La lista vogliamo, e con le percentuali anche.
La lista è dura. Io credo che Zanetti sia
il favorito.
In una ottima posizione. Poi vabbè, c'è Gattuso, ma Gattuso io così non sono molto... possibilista, nel senso che secondo me non è proprio nelle idee della società. E poi ci sono altri due allenatori, dando anche una piccolissima percentuale a Iachini, che però insomma non credo assolutamente sarà il nuovo allenatore. E poi ce n'è un altro che secondo me è molto interessante, ci stiamo lavorando un po' su, diciamo così.
Ah, ma ve lo dici domani sera, Paolo dice a Calcio e Calcio?
Ma no, ci sto lavorando, nel senso che ho bisogno di avere qualche conferma su un nuovo nome, che però insomma è ancora molto embrionale la cosa, e quindi vediamo un po' se entro domani sera riesco a saperlo.
Dai, domani sera c'è Calcio e Calcio, tutti lo aspettano. Allora qui c'è Roberto che ci scrive: allenatori come Gattuso e De Zerbi secondo me hanno stipendi fuori portata, a meno che vedremo, ci scrive Roberto.
No, De Zerbi, ma De Zerbi è fuori portata semplicemente perché De Zerbi, se non continuerà con lo Shakhtar, aspetterà una chiamata in Serie A, anche perché anche in Serie A secondo me ci saranno molte rivoluzioni.
Sì,
Perché secondo me Gasperini non continuerà l'Atalanta, probabilmente, chissà se Sarri continuerà a Napoli, chissà se, sì, se Spalletti Sarri continuerà la Lazio, scusa.
Sì, c'è un effetto a catena, con una reazione a catena quasi.
Se Spalletti continuerà a Napoli, sono tutte panchine molto, molto calde. E De Zerbi, secondo me, è uno dei grandi candidati a sedere su una di queste tre panchine. Mm. Ad esempio l'Atalanta, te la butto lì.
Sì.
Perché io sono convinto che a Bergamo Gasperini andrà via e forse andrà a Napoli. Quindi se si libera la panchina dell'Atalanta, perché non... Già ho sentito parlare di De Zerbi, ma insomma siamo chiaramente ancora in una situazione di assoluto fantacalcio. Però accostarlo al Parma mi sembra un po' velleitario, sì, francamente, non vedo possibilità concrete perché ciò avvenga.
Allora, poi c'è il nostro amico Luca che ti saluta, ci tiene tantissimo. Oggi non è l'ultima puntata di Pallintribuna, ci siamo anche domani, Oh, per carità, no, non sbagliatevi. Allora, altri nomi ce li fa Rino, che è un piacere risentire un po', che non lo trovavo qui sulle nostre frequenze. Parti Pilo, Valotti e Lucioni del Lecce. Secondo me Lucioni non andrà mai via da Lecce, gli altri due magari.
Sì, Parti Pilo è stata una bella... Valotti è un gran giocatore, però il Monza non credo che si preverà di Valotti in Serie A. E Lucioni, hai detto bene tu, insomma, un po' una sorta di bandiera Lecce, non credo che se ne andrà da Lecce, insomma.
Ecco qua Vito che ci ribadisce, Lucarelli, perché vuole un tuo commento su Cristiano Lucarelli.
Io credo che il mio commento, Lucarelli non credo sia nelle idee della società, quindi è un allenatore che ha fatto bene quest'anno, molto bene, ma non penso assolutamente che sia tra i candidati attuali, attendibili, che la società sta valutando.
Tu come lo vedresti però? Però c'è anche la posizione su me di Alessandro, che mi sembra abbastanza che possa incidere, nel senso che è sempre più lontano da questo club.
A me Lucarelli è un allenatore che quest'anno è piaciuto molto, considerando anche situazioni ambientali a Terni, sicuramente non
un presidente impegnativo.
Presidente molto impegnativo, lui lo ha gestito sempre molto bene e ha fatto un gran campionato, perché oggettivamente la Ternana ha fatto ben di più di quello che oggettivamente fosse lecito attendersi. Quindi no, lui ha fatto bene, meriterebbe una piazza, una buona piazza, perché possa confermare quanto di buono ha fatto vedere l'anno scorso e quest'anno, dopo degli inizi non troppo incoraggianti di carriera.
Sì.
Però secondo me il Parma si dirotterà su altri profili.
Allora, qua ci suggeriscono, mi è piaciuto soprattutto all'andata Colpani del Monza, come... Anche se lì c'è un cartellino, secondo me c'è di mezzo l'Atalanta ancora.
Sì, poi insomma dipende molto quello che vuoi fare.
Sì.
Perché Colpani anche a me piace come giocatore, perché unisce fisico a tecnica.
Corsa.
Però se tu corsa, certo, se tu confermi manda quella parte lì come alto a destra, Colpani cosa fa? No, dipende molto anche da quelli che abbiamo in squadra e dalle decisioni che vengono prese su taluni giocatori che sono adesso qui e che magari il prossimo anno potranno rimanere oppure no. Però se dovesse esserci un allenatore, dovesse arrivare un allenatore che conferma Mann alto a destra, diventa difficile poi creare questo dualismo con Colpani.
Ma Mann rimane secondo te, con quello che ha già detto il suo procuratore?
Basta, io ti dico, quello che dice Beccali, secondo me bisogna sempre prenderlo senza troppa attenzione, ma non perché dica cose non... perché insomma parla con una tale frequenza dicendo sì. una cosa, smentendola il giorno dopo. Bisogna capire i programmi della nuova società, che cosa si dirà a Mann, che offerte arriveranno, cioè, bisogna capire tante cose. Beccali è giusto che cerchi di difendere il proprio giocatore, ma non deve dimenticare che il cartellino è di proprietà del Parma, non suo, quindi è poi il Parma che decide del destino di Mann, anche se sappiamo tutti che sono i giocatori un po' che comandano questo gioco, però anche il Parma ha il diritto sacrosanto di monetizzare e di fare eventualmente una plusvalenza, considerando quello che Mann è stato pagato. Se arriva uno che ti offre 4-5 milioni, il Parma non lo cederà mai.
Allora, questo è Luigi da Parma che ci propone Sabelli del Brescia, Gaetano della Cremonese, magari chiedendo in prestito dalla Juventus Fagioli, però secondo me Gaetano è del Napoli, tra l'altro. Quindi,
allora,
però...
Gaetano del Napoli. Sabelli è un ottimo esterno.
E poi vabbè, Fagioli, ma Fagioli nel prossimo gioco in Serie A comunque.
Fagioli caratterialmente non me ne hanno parlato benissimo. Ecco. Ultimamente è rimasto anche in panchina perché ha avuto qualche intemperanza che a Pecchia non è piaciuta granché. E forse si sta montando un po' la testa, mi dicono. Però ha delle qualità cristalline. Questo l'abbiamo visto anche a Parma nella partita d'andata, dove io rimasi molto colpito da lui.
Cavolo.
Però, sai, bisogna capire anche la testa del giocatore, bisogna capire cosa vuol fare la Cremonese, bisogna capire, cioè, anche perché, voglio dire, parliamoci chiaro, la Cremonese c'è un dirigente come Braida che non è proprio l'ultimo arrivato. Se Fagioli a fine anno dovesse tornare alla Juventus, ok, ma se la Juventus volesse testarlo ancora, non credo che Braida si priverà tanto facilmente di questo giocatore, certo. Soprattutto se la Cremonese dovesse andare in Serie A, quindi mi diventa difficile pensare che possa venire qui.
Allora, qui ci sono altri messaggi, sono sempre più simpatici. Allora, questo è Daniele. Mi sembra parliate di potenziali nuovi allenatori che fanno difesa a 4. Meno male, scrive Daniele.
Sì. Ma sì, sì, insomma, più che la difesa 4, a me piacerebbe vedere più elasticità, ecco. Non è una questione di difesa 4 a 3, perché uno può anche giocare a 3 quando, io ricordo Guidolin, Marco, che a seconda di come giocava l'avversario, sì. Un po' anche da Versa, ma Guidolin si schierava in campo cercando di limitare al massimo l'avversario, e questa si chiama strategia. Cioè, limitare l'avversario significa conseguentemente giocare meglio tu. Quindi a volte giocava a 4, a volte giocava a 3, a seconda di mille parametri. Noi quest'anno abbiamo visto la squadra giocare sempre solo in un modo e mi sembra molto limitativo questo. Io credo che la gente desideri legittimamente una squadra un pochino più elastica, un pochino più eclettica, duttile in campo.
Ma anche perché molti ci hanno scritto in queste settimane dicendo... Il Parma nel secondo tempo spesso si è trovato nella situazione di dover vincere le partite, poche volte si è presentato in vantaggio e poche volte si è tolto uno dei tre difensori centrali, cioè si è giocato sempre comunque con questi tre centrali.
Assolutamente sì, e poi non sono mai state fatte le cinque sostituzioni, cioè quello che Iachini secondo me non ha capito, non ha colto, dal mio punto di vista che vale molto meno di quello di Iachini, intendiamoci, però secondo me quello che non ha colto è che in Serie B le cinque sostituzioni vanno fatte non tanto per migliorare il tasso tecnico di una squadra, cioè non è che tu ti devi girare in panchina e sperare di avere Romario, Bebeto, ma semplicemente cercare di mettere forze fresche in campo che diano la possibilità alla squadra di mantenere alti i ritmi, l'intensità, la condizione fisica, perché in Serie B abbiamo visto che questo è fondamentale. Cioè, quando Lascoli è venuto a Parma, ha fatto cinque sostituzioni, ha messo in campo mica grandi giocatori, però ha continuato a mantenersi su ritmi estremamente alti, e questo il Parma l'ha sofferto tantissimo. E invece questo Iachini, secondo me, non l'ha mai compreso perfettamente, ed è stato, a mio modo di vedere, un errore.
Allora, chiudiamo con questo messaggio. Allora, Lorenzo dice che non ha mai cambiato modulo da Versa, lo specifica, però c'è un altro ascoltatore che scrive il ritorno di da Versa.
No, da Versa non tornerà, ma non è vero che non ha mai cambiato modulo, sistema di gioco. Da Versa giocava sempre, spesso a 4, ma quante volte l'abbiamo visto mettersi a 3 a partita in corso? Poi non è che uno deve cambiare sempre comunque tanto per far vedere io sono bravo e vi faccio vedere come faccio a giocare la squadra. Devi farlo se le cose vanno male, e spesso qui le cose sono andate male e non si è provata mai un'alternativa. Ma da Versa, gara in corso, ha cambiato 5.000 volte il sistema di gioco.
come ricordo, da chi ricordo io.
Luca, grazie come sempre. Allora, domani sera, calcio e calcio, il quarto nome, Mister X, a questo punto, no, seguitelo.
Ci stiamo lavorando, ragazzi, non è così agevole, vediamo, dai, ci stiamo lavorando.
Va bene. Ciao Luca, ciao forte, Luca Ampollini.
Grazie. Ciao Marco.
Ciao. Allora, qui ho un messaggio di Andrea che dice: a proposito di Lucarelli, cosa farà Alessandro con la regola degli 8 prestiti? Un part time potrebbe bastare. Questo sottintendendo che ci sarà un sacco di giocatori da mandare in prestito, che Alessandro Lucarelli l'ha detto appunto a risolvere queste situazioni. Io non so quale sarà poi il futuro a Parma di Alessandro Lucarelli. Secondo me potrebbe esserci novità da questo punto di vista. Un saluto particolare a Rino. Mi ha spiegato il motivo della sua assenza coi messaggi, ma ci ascoltava sempre, quindi un abbraccio particolare. Poi dice: se Cristiano Lucarelli venisse a Parma, attaccherebbe al muro qualche alto dirigente. Ci lasciamo così? No, ci lasciamo con Lorenzo che specifica che D'Aversa giocava col 4-3-3 fisso, addirittura metteva Kuzka punta piuttosto che cambiare. Confermo un pochino di quello che dice. Effettivamente molte critiche ad D'Aversa furono soprattutto nel secondo anno sulla scarsa elasticità. Questo è quanto. Siamo arrivati alla fine della puntata. Non finisce oggi Palla in Tribuna, c'è anche domani alle 14. Avete scritto in tanti, a me fa sempre molto piacere. Ci risentiamo con le prossime puntate. Ciao a tutti.
Palla in Tribuna.